24 mattino.
On the leather couch, exercising demons, no keeping secrets. Cold cup of coffee, a few more cigarettes. God only knows the roads I've been down. Educate me now.
Lunedì 24 gennaio, sono le 8, 15 minuti e 38 secondi. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Febbraio,
lunedì,
ho detto gennaio.
24 febbraio, no, 24 febbraio è un giorno che
avevo detto gennaio,
è importante perché
detto gennaio,
sono tre anni dall'invasione dell'Ucraina, dovrei aprire sui tre anni dell'invasione dell'Ucraina. E sui risultati delle elezioni in Germania, a proposito dell'Ucraina, Zelensky ha dato una risposta quasi provocatoria a Trump. Gli ha detto sì, io me ne vado da presidente, però tu fai entrare immediatamente l'Ucraina a NATO e vediamo che succede. Ma ti ripeto, non apro su questo, apro su una notizia che, se vuoi, è minore, ma fino a un certo punto. Dunque, nei giorni scorsi, durante il weekend, Musk aveva scritto agli statali, Elon Musk, che deve fare i tagli negli Stati Uniti, mandatemi un foglio con scritte le 5 cose che avete fatto nell'ultima settimana e io le giudicherò, non le giudicheremo, il mio ufficio le giudicherà. E la mancata risposta equivale a una lettera di dimissione, cioè vi licenzio a tutti. Una cosa che ha lasciato, come ti puoi immaginare, entro lunedì, entro stasera alle 24, quindi alle 23:59, se non l'hanno mandata si considerano licenziati e dimissionari. Ma cosa è successo? È successo che Kash Patel, un personaggio importantissimo che Trump ha nominato direttore dell'FBI all'improvviso, presentandolo, era già stato un suo collaboratore in passate gestioni, e l'ha nominato a dicembre, cioè prima di entrare in carica il 20 gennaio, con un annuncio molto emozionato ed emozionante, dicendo adesso si cambia tutto sull'FBI, si è ribellato e ha detto ma non è ancora niente, noi non rispondiamo a questa ingiunzione, ma che sistema è? L'FBI è una cosa importantissima. E a ruota i responsabili di una serie di sezioni, gli articoli fatti meglio sono quelli di Massimo Gaggi sicuramente sul Corriere della Sera, ma anche quello di Paolo Mastrolilli su Repubblica, l'Agenzia Meteorologica, la NOAA, la NSA, che è l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, e soprattutto il Dipartimento di Stato di Marco Rubio, ha invitato i dipendenti del Ministero, delle ambasciate e dei consolati sparsi in tutto il mondo a non rispondere alla richiesta di Elon Musk. Capisci bene che sì. Dati i personaggi coinvolti e l'entità delle agenzie coinvolte, si tratta del primo atto di ribellione pubblica, capito? Perché sì. Il tono di Patel è stato quasi un tono irridente nei confronti dell'ingiunzione di Elon Musk, e insomma. Sì. Adesso vedremo come andrà nei prossimi giorni.
Sì,
però
perché
è un caso.
Paolo, a rispondere a Elon Musk e al suo team non è stata gente qualsiasi, ma sono trampiani d'acciaio. Beh, certo. Quindi
sono il nucleo forte della nuova amministrazione di Musk. Ha detto: senti, se vuoi scherzare, vai a scherzare in giro per il mondo, appoggia Alice Weidel, fai quello che ti pare. Questo è il sottinteso della cosa, ma a noi lasciaci in pace, che noi dobbiamo amministrare una macchina complessa e non possiamo star qui a far giochetti entro lunedì sera, se no che varia dimissione. Insomma, hai capito, e credo che anche gli ascoltatori certo. Abbiano capito tutto. Venendo alla Germania, è andato più o meno, almeno per i grandi numeri dei partiti, come si prevedeva, per la Democrazia Cristiana un po' sotto il 30%, è andata un po' meno bene di quello che prevedevano i sondaggi, Il partito, chiamiamolo così, neonazista Alternative for Deutschland, è andato leggerissimamente meglio di quello che davano i sondaggi, ma intorno al 20, dai, sarà 20,8, adesso non so. E l'SPD, il Partito Socialdemocratico, ha avuto il risultato peggiore della sua storia, ma esattamente intorno al 16% quello che davano i sondaggi. La cosa più curiosa, quindi si farà un governo guidato da Merz, un governo democristiano, con un'alleanza con i socialdemocratici piegati da questo modesto risultato. Ovviamente non ci sarà Scholz in questo governo. Due cose mi hanno incuriosito: uno, che oltre ai liberali che non hanno avuto il quorum del 5%, anche il partito di Sarah Wagenknecht, Rosso Bruno, che era un partito che veniva dato in grande ascesa, mi ricordo di aver letto articoli su articoli nei mesi scorsi, invece è rimasto, sia pure in un soffio, dovremmo saperlo con sicurezza entro domani mattina, ma insomma pare che sia rimasto sotto il 5%, quindi non avranno rappresentati in Parlamento. E poi alcune riflessioni che affiorano su tutti i giornali internazionali, e in Italia rimbalzano in una editoriale di Lorenzo Castellani sul Domani. Berlino sembra l'Italia del 2013, la strada stretta delle riforme e la vittoria dei populisti. Che vuol dire questo? Ricordatevi il 2013 italiano, e gli altri giornali osservano, ricordatevi anche cosa è accaduto negli anni scorsi in Francia, cioè che costituire un governo che nasca come un governo di fascia protettiva, barriera del fuoco, contro un altro che rimane all'opposizione, cioè lasciare il titolo di oppositore a uno, porta male anche in Italia. Cioè, il motivo per cui la Le Pen ha serie possibilità di vincere le prossime elezioni in Francia, Giorgia Meloni le ha vinte in Italia, e Alternative for Deutschland è avanzata, ha raddoppiato i voti, è che quando tu lasci il monopolio dell'opposizione a un partito e fai che tutti gli altri hanno come ragion d'essere solo il fare barriera contro questo partito, è pericoloso. Questo non significa che devono mettere questo partito nella coalizione, perché, ma in una intervista a Tonia Mastrobuoni, che sta pubblicata su Repubblica, non mi ricordo se sabato, Schneider, che è stato uno dei capi della Peter Schneider della contestazione insieme a Rudi Dutschke tanti anni fa, e spiegava perché non votava più per i socialdemocratici, però metteva in guardia contro il muro anti AfD, dicendo che questa tecnica di presentarsi come il muro antifascista è una tecnica che funziona al contrario, cioè che porta voti nelle prossime elezioni. Tenetelo presente.
È vero questo, Paolo, se mi consenti, che questo però pone comunque un grande dilemma, perché se questi non rispondono ai tuoi valori, è vero, non metti il muro, ma dall'altra parte non ti ci puoi nemmeno alleare, quindi non è
nessuno, ovviamente. Nessuno degli articoli suggerisce un'alleanza, tra l'altro l'ha giurato Merz davanti ai suoi elettori, quindi nessuno suggerisce questo. Suggeriscono di fare una politica in positivo, forte, che su alcuni temi non ha il problema di usare toni simili a quelle di AfD, non il tema degli immigrati, ma tanti temi connessi, temi che riguardano il lavoro nella ex Germania orientale, così di fare una politica forte e di non limitarsi a presentare le proprie bandiere come le bandiere di chi fa, di non fare come si è fatto in Italia nel 2013, perché poi nelle elezioni successive il Movimento 5 Stelle, grazie proprio al fatto che si facevano le coalizioni contro i 5 Stelle, quel decennio poi li ha portati alla fine a un trionfo, sono osservazioni analitiche. Dunque, della cosa ti ho detto tutto, dell'Ucraina sostanzialmente questa risposta. Oggi è un giorno importante perché la von der Leyen e Costa, in rappresentanza del Parlamento europeo, credo che ci andrà anche Sanchez, il capo del governo spagnolo, sono a Sanan a Kiev e a sostenere a sostenerlo come un eroe. Mi è molto piaciuto oggi un editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio che appunto ripeteva due o tre volte la parola eroe. C'è un'Europa per cui Zelensky non è un dittatore, un usurpatore, un ladro di polli, come è stato descritto, ma è un eroe. Visto che ho citato questo editoriale di Claudio Cerasa, do atto ad Alessandro Sallusti, che avevo accusato venerdì scorso di fare il vago, che invece subito dopo, già sabato mattina, ha scritto un editoriale sul giornale e ha impaginato il giornale in maniera tale da restare coerente a quello che aveva detto fino a un giorno prima. Così come il discorso vale anche per Giorgia Meloni, che è andata a quella convention, questo è successo nel weekend, quindi faccio anche un riassunto del fine settimana, è andata a quella convention della destra che si è tenuta negli Stati Uniti e lì sono stati a dire, ha detto, non ha detto, ma insomma è stata l'unica che ha parlato in quella convention che ha sostenuto le ragioni di Zelensky, dell'Ucraina invasa. Tant'è che, e questo ha suscitato grande discussione a sinistra, Carlo Calenda, che è andato addirittura a Odessa per sostenere le ragioni, ha commentato con queste parole, virgolette, le parole di Meloni sull'Ucraina sono state nette e chiare in un contesto molto difficile, le va riconosciuto, ammette il segretario appunto che si trova a Odessa. Quindi anche uno che sicuramente non traffica con la Meloni per ottenere posti o sottoposti da qualche e che sta nel campo dell'opposizione, sia pure su posizioni moderate, centriste, chiamale come ti pare, ha ritenuto di fare una dichiarazione del genere. Quindi la Meloni per carità si troverà stritolata in questo ruolo di ponte fra Trump e l'Europa. Trump è l'unica persona a cui non ha reso omaggio chiamandola per nome e cognome di quelli intervenuti, e questo ha un significato perché Trump è un carattere molto, molto permaloso. E oggi a Kiev ci manda come suo rappresentante un parlamentare che non conosco, che si chiama Emanuele Loperfido, mi scuso di non conoscerlo, però insomma che usa parole, anche lui ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, Marco Cremonesi, anche lui usa parole molto dure nei confronti dell'invasione russa. E di tutto questo va dato atto, così come bisogna registrare, siamo costretti a registrare che nelle manifestazioni che fa la sinistra a favore dell'Ucraina, la Schlein non ci va perché sì, ha ritenuto di non andare, adesso non l'ha motivato, andrà Provenzano, il quale già adesso che è il capo degli esteri, però e già adesso ho visto che dice cose molto decise, molto nette, però la Schlein ha scelto di non andare, è una scelta che lascio da considerare, nonostante la mia simpatia dichiarata per la Schlein, lascio considerare agli ascoltatori, perché non ci va il Movimento 5 Stelle, non vuole litigare con il Movimento 5 Stelle e tutte cose di questo tipo. E nel frattempo
puoi anche andare in manifestazione, non penso che se vai in manifestazione litighi col Movimento 5 Stelle, cioè, si può anche andare a una manifestazione per l'Ucraina, comunque vabbè.
Sì, lei è andata a una cosa della TV del Fatto Quotidiano, accordi e disaccordi, dove ha detto delle cose che persino a me, che tutto quello che dice la Schlein mi sembra chiarissimo, mi sono apparse un po' vaghe, A me sembra lineare, guarda, c'è una campagna contro di lei a cui mi voglio sottrarre, però su questo argomento è stato... Chi ha sbagliato, secondo me, tutti i tempi, perché è ingenuo, è stato il ministro Gilberto Pichetto Fratin, che in un incontro organizzato dalla stampa a Biella, ne ha parlato sulla stampa Gianni Armand Piglon, ha dichiarato: che meraviglia, adesso fatta la pace, quando sarà stata fatta la pace si torna al gas russo.
Ma povero Pichetto, gli metti in bocca parole che non ha detto esattamente così, tra virgolette, il ministro Pichetto.
Figura se mi faccio fregare da te, Gilberto, l'intervista, virgolette, bollette scontate per i più fragili, fatta la pace si torna al gas russo. Il ministro dell'ambiente: il metano è salito a 49 euro, prima del Covid era a 20 euro. Sono un europeista convinto, ma nella UE manca unità come un'assemblea di condominio, e quindi bisogna tornare al gas russo. Allora,
ha detto per precisamente, scusa, lo cito testuale: se un accordo di pace c'è, a quel punto entra in gioco tutto. Così, però sì, vuol dire quello, in sostanza, non vuol dire altro.
Senti, è inutile che giri intorno, qui ci litighiamo su... Ma allora un altro ministro, non litighiamo, che è sottoposto a un fuoco di fila da Andrea Stroppa, che è rappresentante in Italia di Elon Musk, ne abbiamo parlato più volte, che è il ministro Piantedosi. Ieri, parlando a un'emittente televisiva di Avellino, gli hanno detto: ma lei è vero che si candida qui a fare il presidente della Campania? Lui li ha mandati a quel paese, gentilmente, come gentile Piantedosi, e dice che la Meloni, virgolette, non fare il furbo con me, non me lo ha chiesto e dunque non le ho detto di no. Ma con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, condivido l'esigenza che io resti al Viminale. Cioè, anche questo è un modo di mandare a quel paese Stroppa e tutte le iniziative. Oggi è un giorno in cui, per grandi cose, dal capo della FBI a un ministro Piantedosi, a Elon Musk, gli dico tutto: ma va a quel paese, non sei eccessivo. Voglio chiudere con una cosa di carattere culturale, come faccio spesso, che mi ha inquietato. Una maliziosissima giornalista del Fatto Quotidiano, Vanessa Ricciardi, ha messo in rilievo, con un articolo pubblicato ieri mi sembra, ha messo in rilievo come al premio Strega si è presentato, questo l'avevamo detto anche noi, Dario Franceschini, l'ex ministro della cultura, con un libro, Acqua e Terra, pubblicato dalla nave di Teseo, presentato da Romano Montroni, così. Ma all'improvviso è apparso che Walter Veltroni, altro ex ministro della cultura, ha sponsorizzato un libro di Michele Ruol, cioè ha presentato per il premio Strega, che si chiama Inventario di quel che resta dopo la foresta, dopo che la foresta brucia, pubblicato da Terra Rossa. Ora, e dice, per la prima volta, ha detto Veltroni, segnalo un romanzo ai giurati dello Strega, ma ti pare a te che due ex ministri della cultura si trovino in una posizione così scomoda? E finirà che rimarranno tutti e due, perché i voti degli appassionati del Ministero della Cultura negli anni dal 2000 in poi, negli ultimi 20 anni, quando ci stavano i ministri della sinistra, si divideranno, e quindi rischiano nessuno dei due di entrare neanche nella dozzina di selezione. Poteva fare una telefonata o Veltroni a Franceschini, o Franceschini a Veltroni, e dire: ma mettiamoci d'accordo e non facciamoci la guerra sul premio Strega. È una prova di divisione a sinistra, chiamiamola così, non minore di quella di Schlein, che non va alla manifestazione, anche se penso che la manifestazione pro-Ucraina andrebbero, sono sicuro, per Veltroni, ma credo anche Franceschini.
Probabile. Caro Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao.
Grazie. Ciao.
Grazie. Ciao.
24 mattino.
Tra poco parleremo di elezioni tedesche, ma prima di parlare di elezioni tedesche, dato che ci sono aggiornamenti in arrivo sulla salute di Bergoglio, sulla salute di Papa Francesco, ci colleghiamo con la nostra Katia Caramelli. Ce l'eravamo detti questa mattina, Katia, che sarebbe arrivato intorno a quest'ora, no? Qualche dettaglio in più su come ha trascorso la notte, eccoci.
Sì, esattamente, ben ritrovati. Come tutte le mattine è arrivato il resoconto della notte. La notte, lo ricordiamo, è la decima dal ricovero al Gemelli, è trascorsa tranquilla per il Papa. Francesco ha dormito e, riferisce la sala stampa vaticana, ora sta riposando. Quindi notizie parzialmente rassicuranti, anche se, Simone, lo sappiamo, il Papa resta in prognosi riservata e le condizioni sono comunque critiche.
Grazie dunque Katia per questo rapido aggiornamento, ti risentiremo poi in GR24 nell'arco della giornata per seguire appunto come vanno le cose, la salute di Bergoglio. Veniamo dunque alla Germania. Il voto, come sapete, si è svolto ieri, sono stati rispettati in larga parte i sondaggi della vigilia. E c'è un dato che ha colpito molti, che è l'enorme affluenza al voto. Siamo intorno all'84%, livelli che noi credo non vedessimo da decenni. La Germania non vedeva addirittura dal momento della riunificazione. Uno scenario elettorale che, per come si configura al momento, prefigurerebbe una coalizione a due, che era poi il grande obiettivo della CDU, CSU e forse di tutti i tedeschi, a dire le coalizioni a tre o addirittura a quattro sono troppo litigiose, troppo complicato mettere insieme tre persone, tre partiti che non hanno formato una coalizione precedentemente, quindi meglio in due, le cose si gestiscono meglio. Andiamo innanzitutto al nostro inviato a Berlino, Sergio Nava. Sergio, buongiorno, eccoci.
Ciao Simone.
Allora, innanzitutto, forse abbiamo corso troppo, ho corso troppo e stiamo correndo troppo, però sembra che i piccoli partiti, quello, diciamo, i cosiddetti rossobruni e i liberali, siano fuori dal Parlamento, e questo consente un più agevole accordo, no, tra SPD e CDU.
Decisamente sì, la conferma è arrivata proprio nella notte, sia liberali sia BSW. BSW veramente per 0,03%, si è fermato al 4,97%, i liberali ben sotto invece sono fuori, quindi avremo 5 partiti nel Bundestag, CDU, CSU, l'AfD, l'SPD, i Verdi e la Linke, il che ci porta chiaramente a una possibile grossa coalizione CDU-SPD a 328 seggi, che sono 16 seggi sopra la maggioranza assoluta. Altre strade oggettivamente, Simone, non se ne intravedono. Sì, potrebbero arrivare i Verdi a fare la stampella, i Verdi in qualche modo l'hanno anche detto, che sono aperti a guardare a possibili sostegni alla maggioranza, ma i Verdi sono odiati dalla componente bavarese dell'Unione, la CSU, che non li vuole minimamente vedere al governo.
Sì, e non solo, mi pare, Sergio, che la piattaforma con la quale Merz arriva sostanzialmente alla guida del paese è una piattaforma che non può tener conto dei Verdi, cioè un pezzo importante di questo spostamento anche a destra della CDU ha a che fare esattamente con l'agenda verde europea, oltre che con la questione dei migranti.
Assolutamente sì, nel senso che infatti hai citato due punti dove le differenze sono, magari in economia sono più vicini, però sui migranti, dove i Verdi sono più aperti a continuare una politica di accoglienza, e sul clima, dove invece la CDU vuole fare dei passi indietro rispetto al Green Deal europeo e all'agenda verde, che fino a pochi anni fa era comunque un protagonista in Europa, ecco, lì non c'è proprio maggio, mentre non la SPD, anche alla luce delle passate grosse coalizioni, ci sono punti, insomma, di contatto magari più difficili in economia, dove ci sono delle differenze. La CDU-CSU vuole puntare più sugli sgravi fiscali, ha un programma da circa 100 miliardi di euro e bisognerà anche capire come coprire. La SPD è un po' più interventista, ha proposto un bonus made in Germany, è anche aperta più alle sovvenzioni. Però, ad esempio, sui migranti si possono già trovare dei punti di contatto, perché anche l'SPD vuole porre un freno agli arrivi. Quindi sicuramente lì si andrà a parare. Tra l'altro Merz ha ribadito ancora una volta ieri sera, entro Pasqua vuole fare un governo.
Sì. E questo è il punto, i tempi anche sono importanti, no? Rispetto a una storia tedesca che ci ha abituati a dialoghi di coalizione piuttosto lunghi. Il fatto che siano due partiti probabilmente serve, cioè, è d'aiuto, no, a semplificare questo processo e a fare le cose piuttosto rapidamente, con dichiarazioni molto chiare anche in politica estera da parte di Merz. Ha detto dobbiamo renderci indipendenti dagli Stati Uniti. Oggi leggevo, Sergio, tu che ti occupi molto anche di questioni europee, oggi leggevo un virgolettato nel pezzo di Claudio Tito su Repubblica, si citava il virgolettato che si è sentito più spesso tra i commissari europei e tra i funzionari europei: la legislatura europea inizia adesso, quasi a dire no, siamo stati appesi fino adesso in attesa della Germania, adesso che arriva la Germania e arriva con Merz con determinate posizioni si può partire per davvero. Immagino che dalle parti di Bruxelles tutto questo sia letto con un certo sospiro di sollievo.
Sì, bisogna però anche, come dire, guardare i tempi. Si è votato per il Parlamento europeo a giugno e, come dici tu, e come effettivamente con una battuta si può sintetizzare anche a Bruxelles, a febbraio e entro Pasqua finalmente si può cominciare a fare sul serio. È passato quasi un anno, purtroppo i tempi sono quelli, però è anche vero, Simone, che il tripartito precedente, che il semaforo, non ha mai veramente ingranato con l'asse francese, con Emmanuel Macron, soprattutto i rapporti Scholz-Macron non sono mai stati così idilliaci, e questo ha pesato sicuramente anche sulla capacità dell'asse franco-tedesco, sulla capacità dei due maggiori paesi europei di incidere poi e di, come dire, portare avanti un'agenda forte a livello europeo. Poi chiaramente i ritardi nella costituzione anche delle istituzioni comunitarie hanno pesato, però effettivamente un asse Merz-Macron dove ci sono maggiori similitudini può, soprattutto in un contesto geopolitico così difficile, con l'avvento di Trump alla Casa Bianca, può sicuramente essere utile all'Europa.
Allora Sergio, resta ancora un attimo con noi, io so tra 5 minuti ti devo lasciare perché devi andare in giro per fare mie interviste. Saluto intanto Elisabetta Gualmini, è europarlamentare dei socialisti, del Partito Democratico, il suo ultimo libro Mamma Europa, una nuova unione dopo crisi e scandali, ogni tanto la chiamiamo Gualmini perché è là e perché il suo mestiere precedente, cioè prima di diventare parlamentare, era quello di politologo, certo. E quindi ci aiuta un po' a leggere la situazione. Allora, ci dà una lettura da là, anche una sua lettura da scienziata politica di quello che è successo in Germania?
Certo, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Ma io penso che ci siano due buone notizie da questo voto tedesco. La prima è, diciamo, a livello domestico, che la possibilità per la Germania di avere, insomma, sì, una grossa coalizione, ma fatta solo, come sembra, dai due partiti mainstream, insomma i partiti tradizionali, quindi la CDU e l'SPD, è una buona notizia perché consente ovviamente di avere meno litigiosità, di poter fare un contratto di governo che i socialisti subiranno un po', però insomma più chiaro su sfide impellenti per la Germania, che come sappiamo sta vivendo anche una crisi economica insomma non irrilevante. E a questa buona notizia si lega anche il fatto che all'opposizione per fortuna non ci sarà solo l'AfD, quindi un partito chiaramente antisistema, io lo chiamerei anche antidemocratico, ma se i Verdi, come pare, saranno all'opposizione, avremo un'opposizione con anche una forza politica democratica che contrasterà la grossa coalizione. E ancora sul piano domestico l'elemento velocità. Sappiamo che oggi il fattore velocità, da quando Trump ha fatto 100 ordini esecutivi, 4 giorni dopo essere stato eletto, comunque formalizzato alla presidenza, è diventato un elemento importantissimo. Quindi Merz ha ripetuto più volte: faremo in fretta entro Pasqua il contratto di governo. Il fatto che ci siano solo due partiti a comporre il governo, speriamo insomma che consenta di fare le cose in fretta. Sul piano europeo tiriamo un sospiro di sollievo, perché da un lato l'asse franco-tedesco ritorna e non c'è dubbio che l'Unione Europea, ai noi per l'Italia, vive su questa forte alleanza tra francesi e tedeschi. Merz è un grandissimo europeista, benché sposti l'asse, diciamo, anche del Partito Popolare Europeo un po' più sulla destra, e questo ci rassicura sul fatto fatto che Ursula von der Leyen avrà un interlocutore, tra l'altro a lei non particolarmente simpaticissimo, forte. Ma attenzione, l'elemento che non ho sentito citare, Merz diventa anche l'anti-Trump, cioè la persona, l'interlocutore a cui Trump dovrà far riferimento, perché è quello che si è arrabbiato moltissimo dopo le dichiarazioni strampalate di Vance a Monaco. Insomma, è uno che sull'europeismo e la democrazia, ecco, non consente di tergiversare, quindi anche Trump è avvertito.
Sì. Allora, sono tutti spunti interessanti. Io vorrei tornare su quello dei Verdi, perché secondo me va un po' al cuore del problema che viene posto da varie parti in merito ad AfD. Però per chiudere con Sergio Nava, Sergio, io non so quanto sia commentato, anche se non è una novità enorme, però vedo che molti ascoltatori, probabilmente colpiti da questa mappa che sta circolando molto sui social, ci fanno notare, ossia, in questa mappa che circola sui social vedrete a sinistra, la parte sinistra della Germania, parte ovest della Germania in nero, rosso, cose di questo genere, e la parte destra, quella a est, in bianco, perché AfD è il primo partito in tutta la ex Germania dell'Est, mentre la CDU è il primo partito in praticamente tutta la ex Germania dell'Ovest. Non so su quanto si dibatta e quanto si rifletta su questo a Berlino.
È una mappa, sì Simone, è una mappa che si vede molto anche sui notiziari, quindi penso non sia del tutto in attesa, perché la tendenza della Germania Est è tornata, la divisione almeno politica Germania Ovest e Germania Est, questo è un dato di fatto, già lo si vedeva però anche nelle ultime elezioni, e aggiungo che se guardiamo all'ex Germania Est, l'AfD va da un minimo nel Brandeburgo e la regione intorno a Berlino dal 32%, 32,5%, a un massimo in Turingia dove addirittura arriva al 38,6%, è primo partito ovunque, mentre a ovest la CDU e la CSU spadroneggiano, tranne alcune macchie rosse dell'SPD, soprattutto nella bassa Sassonia, Hannover, dove è comunque ancora primo partito. Però, ecco, tornando anche a quello che si diceva poco fa, ora Merz diventa un po' l'anti-Trump, diventa insieme a Emmanuel Macron l'interlocutore di riferimento in Europa, e speriamo tutti, ovviamente, che questo binomio renda l'Europa più forte, perché c'è assolutamente bisogno di un'Europa forte ora in questo contesto geopolitico così frammentato, ma abbiamo una AfD, che è un partito esplicitamente filorusso, ma sostenuto anche da ampie parti dell'entourage trumpiano. Pensiamo al continuo sostegno che ha fatto Elon Musk, pensiamo a J.D. Vance, che è arrivato a Monaco e Baviera e ha incontrato la leader AfD Alice Weidel. Questo partito è in questo momento il secondo partito ed è la principale forza di opposizione. Di questo ovviamente si dovrà tenere conto. C'è questo, in questo scacchiere geopolitico c'è sì. Comunque un partito che è contro l'Europa, a favore della Russia, a favore del trumpismo, che è la principale forza di opposizione.
Certamente, grazie dunque al nostro Sergio Nava, ti lasciamo la tua giornata di lavoro e resterei con Gualmini, perché questo, naturalmente stiamo toccando molto il tema di AfD, molti ascoltatori e molte sollecitazioni arrivano su questo tema, il famoso muro di fuoco, che è questa modalità che si chiama in modi diversi a seconda del paese, dell'escludere sostanzialmente una forza politica sulla base di queste idee che possono essere estreme come quelle di AfD, non ha il rischio poi di far crescere queste forze politiche quasi inevitabilmente? Mi sembrava che la sua riflessione sui Verdi, Gualmini, fosse centrata proprio su quello, cioè prendesse spunto esattamente da questo, o sbaglio?
Sì, è così, è chiaro che pone un problema questa crescita comunque impetuosa di AfD che arriva quasi al 21% e raddoppia i propri voti, perché tenere fuori dall'asse di governo il 21% dei tedeschi è evidente che non è banale. E anche perché io penso che questo 21% di tedeschi non siano tutti neonazisti, quindi attenzione a distinguere tra certo. Le leadership, quindi i leader super populisti, nazionalisti come anche Alice Weidel che va a braccetto con Orbán, tanto per dire, e gli elettori. Se gli elettori votano lì evidentemente vuol dire che c'è un livello di disagio e un livello di angoscia e di rabbia che i partiti tradizionali non sono più in grado di convogliare. Quindi per certi punti di vista si crea un po' un paradosso, perché tu escludi quell'elettorato, e se lo escludi quell'elettorato si arrabbia ancora di più. Quindi dovrebbe essere un elettorato
a meno che tu non gli dia delle risposte.
Esatto, non dia delle risposte. Ed è anche chiaro che i motivi della rabbia sono due, cioè l'agenda è molto chiara, cioè sono, diciamo, gli immigrati, e quindi un'immigrazione che viene percepita come appunto un'invasione e una deprivazione poi dei diritti e del benessere che i tedeschi hanno sempre, di cui hanno sempre beneficiato, e l'altro punto è quello anche anti-ecologista. Cioè non è un caso che poi i Verdi non abbiano brillato, perché l'idea di una svolta ecologica che non si porti dietro le classi popolari, il ceto medio e i diritti sociali molto spesso crea delle problematiche. Quindi sì, pone molta attenzione una crescita di un partito di questo tipo. Chiaramente Merz, a parte lo scivolone fatto in Parlamento sui migranti, è stato molto chiaro, quindi ha detto mai con l'AfD, evidentemente i socialisti non potrebbero mai andare con l'AfD, quindi saranno all'opposizione, ma si ridimensionerà questa forza antisistema se i due partiti al governo riusciranno a dare risposte molto concrete a queste domande. Quindi mai trattare gli elettori come persone che si svegliano al mattino e diventano nazisti tutto d'un colpo, questo sarebbe un errore capitale.
Sì, assolutamente. Dico a Giacomo, che sta scrivendo un po' ossessivamente al 349-238-6666, che il voto democratico fa colore. Ma qua non fa paura nessun voto democratico. Qua, tra l'altro, i tedeschi hanno dato una prova di democrazia pazzesca, perché il dato che non abbiamo commentato ancora è il fatto che ci sia stato un'affluenza dell'84%. E di questo 84%, che non dico che la totalità degli elettori, ma quasi totalità degli elettori, cioè siamo ad un'astensione quasi fisiologica, soprattutto in quest'epoca, e di questo 84% il voto AfD è stato dato da un quinto di questi elettori. Quindi non è che democratico o non democratico, qua le maggioranze poi si formano in Parlamento e sulla base delle idee di ciascuno. Senta Gualmini, io avendola qua non posso non romperle le scatole in quanto europarlamentare socialista sul posizionamento in merito alla questione dell'Ucraina, dove ho visto una certa timidezza dai vertici del suo partito.
Insomma, diciamo che no, se parla del gruppo europeo, quindi socialisti e democratici, in realtà siamo sempre stati a favore assolutamente degli aiuti all'Ucraina e della difesa appunto di un popolo che lotta per la propria indipendenza e la propria libertà. Nell'ambito del Partito Democratico è vero che ci sono state forse posizioni talvolta un po' più ambigue, ma mi pare che su questo sarebbe un errore davvero terribile mettere in discussione un appoggio, come oggi fa Trump, che liscia il pelo a Putin, ad una democrazia che ha subito un'aggressione da parte di un autocrate. Quindi su questo io penso che bisogna essere molto molto chiari, perché è evidente
anche
che
con gli alleati, anche con i 5 Stelle dico.
No, infatti questo, diciamo così, questo avvicinamento di Giuseppe Conte a Trump, poi ha provato un po' a tornare indietro, ma è inaccettabile. Noi non possiamo guardare appunto al nuovo presidente degli Stati Uniti, che trova fastidiosa la democrazia, le procedure democratiche, che ingerisce, che sostanzialmente parla come Putin. Dobbiamo essere molto molto chiari, e su questo temo ci saranno un po' di problemi a costruire una coalizione, perché la politica estera non è una banalità, e qui ne va della difesa della democrazia, perché se noi arriviamo ad una pace come una resa, cioè un cedimento a Putin, io dubito che poi Putin si fermerà, andrà avanti con questi suoi sogni imperialisti. Quindi attenzione, e l'Europa faccia la sua parte. Dall'altro lato Trump non si permetta di passare sulla testa dell'Europa, che l'Europa ha finanziato, ha investito, lavorerà alla ricostruzione dell'Ucraina, quindi dobbiamo essere presenti, e speriamo che con Merz, perché Meloni la vedo un po' più ambigua, che con Merz l'Europa alzi la testa.
Grazie Elisabetta Gualmini, europarlamentare socialista e politologa appunto. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo domani mattina alle 6.30 da Simone Spezia. Una buona giornata, ciao.